Buongiorno a tutti voi cari amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Salve Regina. Eccoci anche questa settimana puntuali con il nostro appuntamento in lingua italiana, l'Italia vista dalla Corsica, la Corsica vista dall'Italia. Buongiorno Dina.
Buongiorno Lidia e buongiorno a tutti.
Cari amici, anche la puntata di oggi ritrova l'informazione nella prima parte, la rubrica di Dina Lo sapevate che nella seconda parte e la biografia del cantante nella terza e ultima parte. Dina, di cosa ci parli oggi?
Oggi vi invito alla visita del Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle, che ci svelerà l'affascinante storia del volo e dei primi piloti. Appuntamento a più tardi.
Per quanto riguarda la musica, oggi ascoltiamo quattro canzoni di una giovane cantante e cantautrice, si chiama Noemi. La prima canzone è un duetto insieme alla grande Fiorella Mannoia. Ascoltiamo subito L'amore si odia.
Vieni qua, che ti dovevo dire tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, godere o finire. Vieni qua, sempre la stessa storia, un equilibrio instabile che crolla al vento di una nuova gloria. L'amore si odia. Se fosse così facile, se fosse ancora innamorato di me, ed ogni petalo sai, si finge di essere una rosa, per ogni goccia vorrei diluvio sopra ogni cosa, ma tu non meriti più un battito di questa vita. Che conta, se conta, se come colla tra le dita. Vieni qua, io ti volevo bene, ma riparlarne è inutile, inutile. Non ha più senso pensarti, capire, provare o sparire. Vieni qua, le solite parole di un sentimento fragile, fragile, come l'asfalto consuma la suola, l'amore si odia.
Se fosse tutto facile,
se fosse ancora tutto quello che conta.
Rieccoci studio, iniziamo la parte dedicata all'informazione. Martedì 9 maggio si è svolta a Roma, presso il Campidoglio, la giornata dell'archeologia italiana all'estero. L'iniziativa, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con il Comune di Roma, ha voluto manifestare l'eccellenza italiana nella ricerca archeologica all'estero, che le missioni archeologiche finanziate dalla Farnesina, 246 nel 2022, conducono da decenni nei 5 continenti, con l'obiettivo di accrescere presso il grande pubblico e le competenti istanze parlamentari una maggior consapevolezza e attenzione su tale eccellenza italiana. All'evento hanno partecipato, oltre agli ambasciatori dei paesi nei quali operano le missioni, qualificati rappresentanti del mondo istituzionale e accademico e 180 direttori di missione archeologica. I lavori della giornata sono iniziati nell'aula Giulio Cesare e aperti dall'intervento del saluto del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Sono seguiti poi gli interventi del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, e del ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano. I lavori poi sono continuati nella sala nella sala protomateca, con una tavola rotonda moderata dal direttore generale per la diplomazia pubblica e culturale Pasquale Terraciano, tesa a illustrare gli elementi maggiormente rilevanti e i punti di forza delle preminenti missioni italiane finanziate dal Ministero degli Affari Esteri. I lavori poi sono proseguiti con lo svolgimento di 8 sessioni tematiche parallele, articolate in aree geografiche e fasi cronotematiche, moderate dai direttori specializzati in ciascun ambito. Infine, l'ambasciatore Terraciano ha introdotto le relazioni finali di 8 moderatori. L'intervento di chiusura è stato affidato poi alla sottosegretaria di Stato degli Affari Esteri, Maria Tripodi. La sola sessione di apertura con gli interventi istituzionali è stata trasmessa in diretta sul canale YouTube della Farnesina. Cambiamo argomento. Favorire la cooperazione in campo culturale, scientifico e tecnologico, la proiezione del sistema economico dell'Italia nel mondo e la diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana, questo è l'obiettivo con cui la Farnesina ha pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di studio offerte dal governo italiano a studenti stranieri e italiani residenti all'estero per l'anno accademico 2023-2024. Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione o ricerca presso istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute. La borsa copre soltanto la frequenza di corsi sul territorio italiano. Gli italiani all'estero destinatari di questo bando sono quelli di Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Etiopia, Libano, Perù, Sudafrica, Uruguay e Venezuela. Le borse vengono assegnate per corsi universitari di laurea magistrale, secondo ciclo, corsi di alta formazione artistica, musicale, coreutica, dottorati di ricerca, progetti di studio in cotutela, corsi avanzati di lingua e cultura italiana. Anche quest'anno verranno assegnate 3 borse di studio in memoria dell'ambasciatore Attanasio e dei suoi collaboratori, destinate a candidati provenienti da Marocco, Nigeria e Repubblica Democratica del Congo, che intendano intraprendere o proseguire i loro studi nell'ambito delle relazioni internazionali, della cooperazione allo sviluppo e del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. Da quest'anno inoltre, grazie a una collaborazione con Fondazione Aurora, ai borsisti del Ministero degli Affari Esteri provenienti dal continente africano e che parlano lingue africane sarà offerta la possibilità di prendere parte al programma Wiki Africa, che promuove la partecipazione attiva di studenti con l'obiettivo di rendere disponibili online informazioni e conoscenze specializzate sull'Africa. Il programma è sviluppato da Moleskine Foundation in partenariato con Wikimedia Foundation e Fondazione Aurora. Il termine per presentare le candidature è fissato al 9 giugno. Il bando integrale con i requisiti necessari e le modalità di iscrizione è disponibile in italiano e inglese sul sito studinitaly.esteri.it. Prima di passare a un'altra canzone, ricordiamo i prossimi appuntamenti del CARI di Bastia. Lunedì 15 maggio alle ore 14.30 ci sarà la lezione del corso di letteratura italiana e mercoledì 17 maggio, sempre alle 14.30, nell'ambito della rubrica Cose d'Italia, la nostra Dina Fontani ci parlerà di storie veneziane. Ma ascoltiamo un'altra canzone di Noemi, Un fiore in una scatola, e poi ritroviamo Dina.
Cose incomprensibili, le cose che non sei, le cose irraggiungibili, le cose che non hai, un fiore in una scatola. Bye. cose incomprensibili, le cose che fa. Non vuoi sentirti fragile, non vuoi sentirti mai. Da sola combattere e sono rimasta a guardare che l'evoluzione è una regola ma è dura da rispettare. Davanti alle porte del buio che ti fanno sentire cieco, ti fidi soltanto e solo di te, ti fidi del tuo pensiero.
Di nuovo in studio, il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, situato all'aeroporto di Vigna di Valle nel comune di Bracciano, presso l'omonimo lago, luogo in cui nel 1908 venne costruito e volò il primo dirigibile militare italiano e fu inaugurato l'aeroporto di Vigna di Valle, oggi intitolata Luigi Boileau. La più antica infrastruttura aeroportuale italiana racconta le vicende dell'aviazione italiana attraverso i gloriosi veicoli che hanno lasciato una traccia indelebile nei secoli, nei cieli del secolo scorso. Nei padiglioni rivive il fascino di un'epoca avventurosa quando giovanotti ardimentosi compivano imprese temerarie guadagnandosi a volte la fama e a volte un tragico destino. Il Museo Storico dell'Aeronautica Militare sorge dove nel 1904, per volontà del maggiore del genio Mario Maurizio Moris, padre riconosciuto dell'aviazione italiana, fu impiantato il primo cantiere sperimentale. Il museo fu inaugurato nel 1997 su una superficie di 16.000 metri quadri, suddivisa in 4 hangar: hangar Troet, hangar Velo, hangar Schema, hangar Badone, oltre a un settore esterno all'aperto. Custodisce più di 60 aerei di immenso valore, dal cosiddetto barchino idroplano, il primo aliscafo inventato dagli ingegneri Crocco e Ricaldoni nel 1909, al Macchi Henriot, appartenuto all'eroe Flavio Torello Baracchini. Fu un asso del servizio aeronautico del Regio Esercito, fu insignito della medaglia d'oro al valor militare durante la Prima Guerra Mondiale, conseguì 31 vittorie aeree, di cui 21 pienamente riconosciute, in 6 mesi effettive di attività. Tra gli altri, uno SPAD del 1916, il mitico caccia degli assi della Prima Guerra Mondiale, ovvero i piloti che avevano abbattuto almeno 5 aerei nemici. Il più celebre fu Francesco Baracca, conquistò molte delle sue 34 vittorie proprio con il leggendario SPAD. Fregiato del rampante cavallino rosso, l'emblema venne poi ereditato dalla famiglia Ferrari e ancora oggi rappresenta la casa automobilistica di Maranello. C'è una salvo SVA del 1917, con uno di essi Antonio Locatelli sorvolò le Ande, prima pilota del mondo a farlo, e D'Annunzio il 9 agosto 1918 inondò Vienna con un clamoroso lancio di volantini che incitavano l'Austria alla resa. I ritratti di questi pionieri ricordano non solo trionfi bellici, ma anche sportivi. Il record di altezza, portata a 11.861 metri dal collaudatore Donati nel 1926 con un assalto AC-2. il primato mondiale di velocità 709,202 km/h, stabilito dal maresciallo Francesco Agello con un Macchi nel 1934 a Desenzano sul Garda. Uno spazio è riservato alle prime grandi trasvolate, come quella di Francesco di Pinedo con il suo idrovolante ribattezzato Gennariello. Coprì nel 1925 il percorso Sesto Calende, Melbourne, Tokyo, Roma, un settore riservato a Umberto Nobili e al destino sfortunato del Norge e del dirigibile Italia, alla lotta per la sopravvivenza durante i terribili giorni della tenda russa. Sono numerosi gli oggetti del generale donati dalla famiglia, medaglie, decorazioni, bussola, il cannocchiale, la borraccia, gli stivali e in un angolo imbalsamata la cagnolina Tittina, fedele compagna di Nobili in tante peripezie. Più avanti sono documentate le spettacolari trasvolate effettuate da Italo Balbo, culminante nel 1930-31 con l'arrivo a Rio de Janeiro e nel 1933 a Chicago, dove fu consegnata a Balbo la chiave d'oro della città. La cicogna, testimonia di eventi rocamboleschi, aveva la particolarità di atterrare o decollare in uno spazio limitato e permise a Mussolini di fuggire da Campo Imperatore. Lo sparviere, velocissimo, guidato dai sorci verdi, detto anche Gobbo Maledetto. Con esso il comandante Buscaglia si coprì di gloria durante la Seconda Guerra Mondiale. Ultima tappa, i veicoli testimoni della storia aeronautica più recente, un Tornado del 1974, un bimotore di pattugliamento antisommergibile, le frecce tricolore della pattuglia acrobatica. Il museo, oltre ai veicoli e motori che rappresentano l'evoluzione dell'aeronautica in Italia, conserva importanti collezioni riguardanti apparecchiature fotografiche, apparati radioelettrici, armi, equipaggiamento di bordo individuali e collettivi. A completamento è possibile ammirare numerosi oggetti e cimeli legati all'aeronautica, gran parte delle quali provenienti da collezioni private. Inoltre uniformi, dalle foggie più antiche alle moderne, tute dei piloti dei jet, sino all'equipaggiamento di Maurizio Kelly, primo astronauta italiano, eliche imponenti, motore Fiat e Isotta Franchini. Bellissima la ricostruzione di un intero aeroporto con torre di controllo, piste e depositi carburanti. Il museo sul lago di Bracciano è nel suo genere uno dei più grandi d'Europa. Pur mantenendo un indirizzo tipicamente tecnico e storico, una parte del museo è dedicata all'influenza che ha avuto l'aviazione nell'arte figurativa, esponendo opere di pittori futuristi Pietro Annigoni, Giacomo Balla, Tato e pitture contemporanee come l'opera Volo Papier Froissé di Antonio Papasso. L'esposizione all'aperto ospita un anfibio Grumman HU-6 di Chalbatros, un aereo di guerra elettronica Piaggio Douglas P2-808, un Piaggio P-166, un aereo da pattugliamento marittimo Breguet BR-1150 Atlantique e un caccia multiruolo F-16. Sono presenti vari monumenti posti a ricordo di alcuni personaggi o eventi significativi della storia dell'aeronautica italiana, quali per esempio Oreste Salomone o l'equipaggio del dirigibile Italia, compresi coloro che persero la vita nel tentativo di portare loro soccorso. Inoltre, tra le attrattive che riguardano il museo figurano quelle che sono attenenti al recupero e al restauro dei velivoli storici, anche in collaborazione con enti ed associazioni esterne, al fine di conservare il patrimonio aeronautico nazionale. E così, cari amici, siamo arrivati alla fine della nostra visita. Io vi ringrazio e vi do appuntamento sabato prossimo.
Ascoltiamo la canzone Sempre in viaggio e poi parleremo di Noemi.
Sempre in viaggio, sempre in viaggio, non ti fermare, non ti fermare. E il coraggio non ti deve mancare. Sempre in viaggio, sempre in viaggio, non ti fermare, non ti fermare. E il coraggio non ti deve mancare. C'è chi lo trova in fondo ad un bicchiere, chi non lo ama e non lo dà
viaggio, sempre in viaggio, non mi voglio fermare, voglio fermare. E il coraggio non mi deve mancare. Sono sempre in viaggio, sempre in viaggio, non mi voglio fermare, voglio fermare. E il coraggio non mi deve mancare. C'è chi lo trova in fondo ad un bicchiere, chi non lo ama e non lo dà a vedere, chi ha una maschera per tutte le sere. Tu che fai, che fai, che fai? C'è chi lo trova in fondo ad un bicchiere, chi non lo ama e non lo dà a vedere, chi ha una maschera per tutte le sere. Tu che fai, che fai, che fai? La mia corsa non si ferma mai, anche se la notte è alta ormai. Caro amico, non è colpa mia chi si ferma e penso e così sia. La mia
Rieccoci studio. Veronica Scopelliti, in arte Noemi, nasce a Roma nell'82. All'età di 7 anni inizia a prendere lezioni di pianoforte su invito del padre ed entra a far parte del coro scolastico. Compiuti gli studi superiori, nel 2002 si iscrive all'Università di Roma nel corso di studi di discipline delle arti, della musica e dello spettacolo. Si laurea nel 2005 con 110 e lode. Perfeziona gli studi con una laurea specialistica in studi critici e storici sul cinema e la TV. A partire dal 2003, durante il periodo universitario, Noemi incide diversi demo insieme all'arrangiatore e compositore indipendente Diego Calvetti. Partecipa inoltre alla composizione di nuovi brani con Francesco Sigheri e Pio, già autori di brani per Irene Grandi e Dolce Nera. Nel 2006 partecipa come corista allo spettacolo teatrale Donna Gabrielle di suoi figli, diretto da Gabriele Cirilli. Nello stesso anno fa la sua prima apparizione insieme alla sorella Arianna nel videoclip di Pier Cortese Dimmi come passi le notti. Nel 2007 partecipa alla sezione di Sanremo Lab, venendo ammessa tra i 12 finalisti, ma senza rientrare tra i 3 vincitori ammessi di diritto al festival. Enrico Ruggeri ha dichiarato che in occasione delle stesse selezioni in cui faceva parte della giuria aveva votato in suo favore. Nell'autunno del 2008 supera i provini per la seconda edizione di X Factor ed entra nella categoria 25+. Nel corso del programma interpreta cover di Tina Turner, Diana Ross, Gianna Nannini, Patti Pravo, Vasco Rossi, ottenendo un riscontro positivo da parte della giuria e del pubblico. Dotata di un'intensa vocalità blues e soul, il suo percorso durante il programma la porta a interpretare brani italiani e internazionali distanti dal suo ambiente musicale. Rimasta l'unica donna in gara, nella 12ª puntata viene eliminata. Francesco Facchinetti, presentatore del programma, la invita al suo programma radiofonico in onda su RTL e passa in esclusiva l'inedito che Noemi avrebbe dovuto presentare alla semifinale, intitolato Briciole. Il brano viene pubblicato la sera stessa e dopo 2 giorni raggiunge la posizione numero 1 fra i brani più scaricati. In seguito debutta in seconda posizione della classifica ufficiale nella seconda solo alla cover di Carole King, realizzata in favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Aquila 2029. Il 2 ottobre del 2009 esce il primo album di inediti dal titolo Sulla mia pelle. Il primo singolo estratto dall'album è L'amore si odia, in duetto con Fiorella Mannoia. L'album entra direttamente alla posizione numero 5 della classifica degli album più venduti in Italia, per poi arrivare alla posizione numero 3 la settimana seguente. A un mese dalla sua pubblicazione, Sulla mia pelle vende più di 55.000 copie, dando a Noemi il secondo disco d'oro. Successivamente l'album supera le 70.000 copie, divenendo così il primo disco di platino vinto da Noemi. Nello stesso periodo duetta con Claudio Baglioni e Gianluca Grignani nel brano Quanto ti voglio, inserito nell'album di Baglioni. Alla fine del 2009 viene ufficializzata la sua partecipazione a Sanremo del 2010 con il brano Per tutta la vita. torna sul palco dell'Ariston per il Sanremo 2012 con il brano Sono solo parole, che si piazza al terzo posto dopo le canzoni di Arisa e di Emma Marrone. Negli anni seguenti pubblica 3 album, rispettivamente Made in London nel 2014, Cuore d'artista nel 2016 e La Luna nel 2018. Noemi nel 2021 torna sul palco di Sanremo con la canzone Glicine e il 5 marzo seguente esce il nuovo album dal titolo Metamorfosi. Ma cari amici, siamo giunti al termine della trasmissione. Grazie per il vostro ascolto. Grazie Dina.
Grazie Lidia, buon fine settimana a tutti.
E ci salutiamo ascoltando qualche nota di Comunque ti penso.
Ti ricordi dove eravamo rimasti io e te? Se ripensi a quello che un giorno mi hai chiesto, ma forse non era importante, importante per te. Che ti amo veramente, ma poi io incerta probabilmente di te, però lo sai non credo sia l'uomo giusto, perché siamo diversi proprio in tutto, tu non riuscivi a fingere all'evidenza. Ti penso, ti penso. Ti ricordi dove eravamo rimasti io e te? Ma se ripensi a quello che un giorno mi hai chiesto, osservando le tue mosse, ero già più coerente. Sai, non credo tu sia l'uomo giusto, perché siamo diversi proprio in tutto, anche se di te ogni cellula è presente, ma questo attimo non è per sempre e non c'è niente da capire, così come inizia può finire, 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 finire. Proprio che sia reale far credere a tutti che è normale, perché non c'è niente da